Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è un caro amico della nostra radio, il professor Enzo Kermol. Ciao Enzo.
Grazie, saluto anch'io.
Cosa ci proponi oggi?
Ma
cosa
oggi...
di vivificante, spero.
Ma è un argomento che bene o male coinvolge un po' tutti, cioè la felicità, qualcosa che si prova, si spera sia duratura e spesso è assente.
E spesso è assente. Infatti è una lotta, no? È la vita, è lotta.
E nella vita ci sono vari problemi e relativamente alla felicità, di cui poi vedremo anche definizioni di famosi psicologi come Freud, e una delle caratteristiche è che le persone possono ben poco per ottenerla, perché dipende quasi sempre dall'ambiente, dalle circostanze, da fattori su cui possono ben poco per ottenere un risultato positivo.
Quindi un'interazione costante fra il singolo e il mondo intero, in realtà.
Potremmo definirla un'emozione della singola persona, ma di forti contenuti sociali.
Certo, certo. E ambientali anche, perché a volte si è ciclotimici anche per motivi fisici, no? Temperamentali, di varia ragione.
Ah, certo, se una persona ha un temperamento, chiamiamolo con un termine di vecchia data, che porta alla tristezza, alla depressione o all'essere isolati e così via, tendenzialmente sarà più difficile che provi questa emozione rispetto a persone più aperte, solari, i famosi sanguigni delle definizioni del Seicento.
Sì, quindi c'è una certa predisposizione alla felicità.
Ma in realtà le emozioni sono uguali per tutti, poi si modella la struttura di personalità nel corso della vita. Maggiore è probabilmente il numero di avvenimenti positivi, di appagamenti, di risultati ottenuti con più o meno sforzo e così via, maggiore sarà l'attesa di ripetere, per cui maggiore sarà la felicità. Maggiore invece il numero di negazioni, di rifiuti, di allontanamenti, di perdite. L'abitudine porterà la persona a ritenere la felicità come qualcosa di inavvicinabile e inarrivabile.
Quindi c'è naturalmente un rapporto fra prove di vita e felicità. Già nella salute naturalmente sta un po' la parola felicità.
Beh, certo, una persona che nasce con gravi problemi di salute sarà molto più difficile riuscire a, ad esempio, problemi di deambulazione, gli creerà maggior difficoltà proprio fisica nel raggiungere certi obiettivi, mentre altri che hanno la fortuna di essere fin dalla nascita con un fisico prestante, un fisico che risponde all'ambiente in maniera adeguata, otterranno risultati che porteranno ovviamente a una maggior compensazione da parte della società stessa.
Quindi c'è anche un rapporto fra felicità e movimento, e questo movimento può essere fisico, ma anche psicologico, ma anche lavorativo, ma anche in linea generale familiare. La maggiore libertà, perché in realtà di movimento, il movimento si collega alla libertà, no? Maggiore libertà interiore, fisica, psicologica, e ci dà maggiore felicità. Perché? Perché possiamo raggiungere, o quantomeno avere l'idea, no, di raggiungere i nostri obiettivi.
Certo, ricordiamo che, diciamo, l'ambito in cui la singola persona può intervenire per cercare di ottenere la felicità è quello in cui abitualmente agisce. Per cui può andare dall'ambito dello studio all'ambito del lavoro, all'ambito sportivo, a quello delle relazioni, a quello di attività anche di volontariato, attività di aiuto. Dipende quali sono le scelte di vita, e poi l'impegno in ognuno di questi settori può produrre al raggiungimento dell'obiettivo una sensazione, un'emozione di gioia e quindi di felicità.
E di felicità. Felicità, questa parola emblematica, è presente nella Costituzione americana. E cos'è? Una promessa chissà quanto mantenuta, o come la definisci?
Ma anche nell'illuminismo e in tutti i filosofi francesi del 7-800 era presente il termine. Chiaramente sono aspirazioni ideali. Nella vita comune è molto difficile rendere una simile emozione generalizzata e costante, soprattutto perché quelle che sono le aspettative di ognuno possono essere anche smisurate rispetto a quelle che possono essere ottenute dal contesto in cui si vive.
Quindi la felicità è anche da mettersi in rapporto con un certo spirito realistico, no? Guardo oggettivamente le mie possibilità e le possibilità che mi offre l'ambiente, giusto?
E certo, le possibilità di felicità di un soggetto che ha delle risorse economiche infinite saranno diverse da quelle di una persona che ha un piccolo capitale che gli permette a malapena di vivere.
Quindi è anche un discorso di spazio vitale. Io posso crescere anche in rapporto a quanto spazio, a quanta luce ho davanti, giusto? Gli alberi crescono in maniera diversa a seconda delle loro possibilità, e in qualche maniera questo succede anche agli uomini.
Beh, certo, è molto difficile dare un obiettivo simile a tutti gli esseri umani. Possono essere dati alcuni aspetti, ad esempio quello della socialità, oppure quello dell'applicazione corretta di norme all'interno di un contesto di vita collettiva. Tuttavia, poi, se il concetto di felicità in una persona è acquisire un'automobile, saranno diverse le tipologie di automobile a seconda della disponibilità economica.
Sì, certo, però a questo punto entriamo anche nella problematica della materialità, e non so quanto la materialità sia accostabile alla felicità. Secondo te sì?
Ma abbiamo visto in tutti gli studi, in tutte le ricerche, che si basa sull'applicazione nei settori di vita che ogni giorno vengono in qualche modo utilizzati, e quindi è ovvio che si tratta anche di fattori materiali, perché nel momento in cui noi ci solleviamo dal nostro letto, andiamo a fare la toilette, facciamo colazione e così via, E se possiamo soddisfare le nostre esigenze, cioè preferiamo un bagno che abbia 25 gradi anziché un bagno che abbia 7 gradi, preferiamo poter scegliere fra due yogurt, della frutta e qualcos'altro, oppure dover mangiare del pane secco, chiaramente questi elementi generano anche una gioia mattutina oppure un senso di disagio.
Ed è chiaro che tutti questi esempi comportano un discorso fondamentale. Tutte queste scelte, questi agi anche, perché di agi stiamo parlando, in realtà sono ascrivibili a periodi di pace, a zone di pace. Quanto in Ucraina oggi un pane caldo può essere ambito, perché è praticamente irraggiungibile, no?
Ah, certo, le condizioni storiche possono modulare di molto la felicità. D'altra parte, pensiamo attorno all'anno 1000, un cittadino semplice, un contadino, aveva un'aspettativa di vita di poco più di 20 anni. Spesso si sposavano a un'età nei 13-14 anni, avevano i figli a 16 e poi morivano a 20. Per cui possiamo dire che dal punto di vista aspettativa di vita attualmente vi è maggior consapevolezza della possibilità di prolungarla.
Certo, e di motivarla anche.
Altro motivo di possibile raggiungimento della felicità, perché se cadiamo nella bulimia, nella mancanza di desiderio, nella mancanza di obiettivi, ovviamente non vi sarà nessuna possibilità di ottenere la felicità.
Beh, allora andiamo per gradi. Come migliorare le nostre motivazioni? Se la motivazione è un'ancora o un obiettivo, no?
Certo.
O un punto di partenza ancora meglio della felicità, allora vediamo di cominciare dal piccolino.
Beh, innanzitutto, come suggerito, bisogna vedere le condizioni ambientali, le condizioni di sviluppo della società e anche le condizioni di non isolamento, perché se guardiamo la società attuale tende purtroppo con questi falsi social a isolare l'individuo e quindi a creargli una sorta di bolla in cui gli vengono proposti 1000 obiettivi, tutti o quasi irraggiungibili, e ciò cosa comporta? Un mantenimento costante in una sorta di difficile arrancare, pensando che appena otterrò l'auto con 5 cavalli in più sarò felice. Poi in realtà questo obiettivo è puramente indotto, è una manipolazione e non ci sarà nessuna felicità, nessuna gioia, o sarà brevissima e immediatamente dopo verrà proposto un nuovo acquisto. La società consumistica si basa su questo. Per riportare il livello di felicità che ricordiamo è anche determinato da equilibri chimici che in qualche modo danno sensazioni piacevoli.
Certo.
Andiamo anche dall'aumento della frequenza cardiaca, respiratoria, l'impedenza palmare, cioè la sudorazione, insomma tutta una serie di elementi che ci fanno sentire sul nostro corpo che la felicità è stata raggiunta.
Ma noi continuiamo a usare questa parola felicità in realtà con varie accezioni. Benessere rientra nella parola felicità, motivazione è un'altra cosa che dobbiamo ancora approfondire. Questo stato in linea generale di buoni rapporti, no? Col mondo ma parliamo prima di tutto con noi stessi, perché tanto abbiamo, tanto forse neanche tanto, però insomma abbastanza, abbiamo toccato l'argomento materialismo e consumismo, ma in realtà dobbiamo partire da noi stessi, dal nostro io, cioè dalla consapevolezza di cosa veramente siamo adesso e vogliamo diventare un domani, cioè è un discorso etico.
Beh, certo, abbiamo tanti termini, rispondo alla prima parte,
sì,
tanti
certo.
termini, perché in psicologia si usa un unico termine per raccogliere una serie di vocaboli comuni.
Sì.
E quindi da soddisfazione, gratificazione, piacere, godimento, beatitudine, appagamento e così via, abbiamo decine di termini che vengono raggruppati in felicità. Ovviamente ognuno di questi è una variante perché viene determinata da uno stimolo esterno diverso. Oltre a questo ci sono anche delle manifestazioni, pensiamo ad esempio quello che è chiamato l'orgoglio sportivo, cioè quando l'atleta raggiunge un obiettivo difficilissimo, rientra nella felicità, ma ha tutta una serie di manifestazioni del corpo, delle braccia, delle gambe e così via, che sono difformi da qualsiasi altro tipo di felicità. Per cui dobbiamo stare attenti anche al, diciamo, all'uso quotidiano di termini non propriamente simili.
Certo.
Ecco, relativamente invece al fatto che dobbiamo iniziare da noi stessi, chiaramente è un'operazione più intellettuale, cioè di cultura. Noi possiamo raggiungere un appagamento leggendo un libro particolarmente avvincente, oppure nel campo della saggistica, non so, siamo appassionati di storia, un saggio che ci svela degli elementi finora sconosciuti. Per cui non solo abbiamo visto l'aspetto consumistico dell'acquisto di oggetti, ma anche l'appagamento, il nutrimento della mente.
Poi c'è il cuore.
Poi c'è anche il cuore. Pensiamo sia agli effetti di innamoramento, sia a una serie di manifestazioni sociali relative all'ottenimento di risultati, non so, la festa di laurea, il matrimonio, la nascita del primo figlio e così via, cioè tutti elementi che portano a un riconoscimento sociale, possono essere anche visti come stadi di passaggio nella maturità, e quindi di maggiore accettazione, il che comporta ovviamente la felicità di essere riconosciuti dal gruppo come membro attivo.
Il problema è anche etico, perché c'è anche una felicità interiore nel compiere il proprio dovere, ricordiamo Kant, ma anche naturalmente tutta un filone che parte dal Vangelo, che parte dalla Bibbia, cioè c'è un rapporto fra felicità, religione e comportamento.
Certo, nelle categorie della felicità è compresa anche l'estasi e la beatitudine, cioè queste forme trascendenti che portano il soggetto in contatto con un'entità superiore.
Certo.
Hanno caratteristiche simili agli altri tipi di felicità, con ovviamente alcuni elementi di postura del corpo, di sguardo, di rilassamento muscolare del volto, che indicano la differenza rispetto a una felicità materiale.
A questo punto noi dovremmo fare anche un distinguo, direi, fra felicità e gioia, perché è della gioia che si parla, ad esempio, nel Vangelo di Luca, è della gioia che parlano molti santi e connettono questa gioia alla beatitudine, che è un fatto interiore da una parte, sicuramente risultato di un cammino e di un'ascesi personale, ma anche un dono, perché è una rivelazione.
Allora, dal punto di vista psicologico, gioia e felicità rientrano in questa grande famiglia, e quindi non vi è una differenziazione di scopo. Rispetto al concetto di dono, si ritiene, da un punto di vista sempre psicologico, che questo sia raggiungibile attraverso le qualità personali, l'applicazione e la capacità di essere adeguati al modello che ci si propone.
Eh sì, perché comunque il discorso è un po' ambivalente e lo dico da musicista. Si studia ore e ore, giorni e giorni, determinati passaggi più difficili. Quando finalmente questo passaggio è vinto nella sua difficoltà, non ci si sente in realtà sempre autori di questo risultato. In moltissimi casi, una volta che io stessa l'ho vissuto sulla mia pelle, superavo determinate impasse, dicevo grazie, perché non mi apparteneva quasi più il risultato positivo. E la gratitudine si collega al senso del dono, no? Anche.
Sì, questo io invece analizzo sempre da psicologo e che è raggiunto l'obiettivo, è raggiunta la felicità, questa ha una durata limitata nel tempo. Sì. Quindi decade e noi ci troviamo nuovamente alla ricerca di uno stimolo e quindi di un perfezionamento di noi stessi o di un riconoscimento ulteriore da parte della società per ottenere nuovamente quel senso di gratificazione.
Io ho trovato in varie occasioni la distinzione fra felicità e gioia. La felicità con un limite di tempo molto più definito, circostanziato, rispetto alla gioia, che può essere intesa anche come uno stato, e questo avviene nei santi, ma anche in persone realizzate, non dico perenne, ma più esteso nel tempo. Quindi la gioia più intima, più radicata, meno dovuta alla risposta del mondo esterno, più motivata dalla persona stessa, e la felicità come qualcosa che arriva e si può chiudere anche più facilmente. Come la puoi vedere così? Puoi accettare questa idea? Perché guarda che è molto frequente questa distinzione temporale.
Allora, due, chiamiamole, precisazioni. La prima è che tutte le emozioni hanno sempre una durata molto limitata, però sono ripetibili, per cui l'esempio che porto sempre, andiamo a vedere un film comico. Noi diciamo per due ore ho riso senza mai fermarmi. In realtà io rido per 5-7 secondi, cala l'espressione, cala la gioia delle battute, quindi ritorna un picco di piacevolezza e questa sorta di curva sinusoidale durerà per tutte le due ore.
Sì.
Noi però abbiamo la percezione che non vi siano queste cadute, vi sia sempre un livello costante.
Sì.
L'altro elemento è un po' la differenza fra emozione e sentimento. L'emozione è un elemento fisiologico, per cui tutti provano esattamente lo stesso livello, con stimoli diversi ovviamente. Il sentimento invece è una sensazione, chiamiamola culturale, sociale, costruita, che può darci appunto un senso di benessere, in quanto troviamo che tutte le nostre maggiori richieste trovano appagamento e quindi ci troviamo in una situazione piacevole, ma che non ha nulla a che fare con l'emozione stessa di felicità, in quanto è una risposta fisiologica a uno stimolo positivo inaspettato che proviene dall'ambiente esterno.
Professor Kermol, come sempre sei entusiasmante e ci obblighi a pensare. E penseremo ancora?
Ma certo, bisogna sempre pensare. Più pensiamo, maggiori probabilità abbiamo di essere felici.
Grazie, grazie professor Enzo Kermol e ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.